è veramente indignante in qualche modo la situazione che si sta vivendo, ed è un qualcosa che non si viveva, non si è mai vissuto, diciamo, nella storia moderna dell'Argentina. E anche questo è il fattore centrale che spiega il fatto che così tanta gente va a votare una formula, un movimento politico che rivendica il terrorismo di Stato, che ha espressioni misogine, omofobiche, perché in realtà quelle cose sono veramente secondarie per il votante medio. Ciò che importa è risolvere l'economia di tutti i giorni.
Questo fine settimana in Argentina è successa una cosa sorprendente e preoccupante. Javier Milei, candidato ultraliberista di estrema destra e personaggio pubblico estremamente colorito e violento, ha vinto le elezioni e diventerà il presidente di uno dei paesi più importanti dell'America Latina e del mondo. Milei è entrato in politica nel 2021 e ha fatto una carriera rapidissima. In un paio d'anni è passato da deputato a presidente e ci è riuscito grazie a una retorica violenta, a una campagna elettorale aggressiva e a proposte che, fuori dall'Argentina, sono giudicate quasi all'unanimità pericolose e irrealizzabili. Ma all'interno dell'Argentina la situazione è tutta diversa, come sentirete. La crisi economica è così grave che la maggior parte delle persone non si sente soltanto impoverita, si sente arrabbiata e umiliata. E da questa rabbia e da questa umiliazione arrivano la volontà e la disperazione di votare perfino una persona come Milei. E dico una persona come Milei perché il nuovo presidente dell'Argentina non è il classico populista di estrema destra, come se ne vedono in giro. Milei è prima di tutto un ideologo estremista, che sostiene per esempio che bisognerebbe far esplodere la banca centrale argentina, che vuole distruggere lo stato sociale del paese e ha già promesso tolleranza zero contro tutti i suoi nemici. Insomma, se il sistema politico argentino non troverà contromisure per moderare le sue idee estreme, Milei potrebbe diventare un serio problema, non soltanto per l'Argentina. Per questo ne parliamo con Federico Larsen, giornalista argentino che collabora con numerose testate e fa parte dell'Istituto di Relazioni Internazionali dell'Università di La Plata. Federico Larsen vive in Argentina e ha visto in prima persona la crisi del suo paese e la risposta rabbiosa e preoccupante che ha consentito a Javier Milei di diventare presidente.
Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Federico Larsen, benvenuto.
Grazie mille per avermi contattato.
Cominciamo parlando di lui, parlando di Javier Milei. Milei è emerso sulla scena pubblica internazionale nell'agosto di quest'anno, quando ha vinto inaspettatamente le elezioni primarie in Argentina. In Argentina c'è questa cosa che si chiamano primarie simultanee obbligatorie, in cui tutti i partiti politici, tutte le coalizioni devono contemporaneamente lo stesso giorno presentare un proprio candidato che deve essere votato dalla popolazione, per cui diciamo si crea questa situazione in cui ci sono delle pre-elezioni. E lui in queste pre-elezioni che si sono tenute ad agosto è arrivato primo con circa il 30% dei voti, in una maniera sorprendente perché tutti pensavano che sarebbe stato un candidato al margine, un candidato di quelli estremisti che a un certo punto poi finiscono nel dimenticatoio della storia. Invece Javier Milei arriva come primo vincitore delle primarie di agosto e poi al primo turno delle elezioni vere e proprie, quelle che si sono tenute il 22 ottobre, ottiene il secondo posto dietro a Sergio Massa. Fino a che il 19 novembre riesce a rimontare e a vincere la presidenza. Quindi oggi Javier Milei è il presidente eletto dell'Argentina. Siamo davanti quindi a una carriera politica meteorica. Pensiamo peraltro che Milei è entrato in politica nel 2021, per cui lui in 2 anni è riuscito a passare da nessuno a presidente dell'Argentina, che è uno dei paesi più importanti dell'America Latina e del mondo. Quindi vorrei chiederti, da dove viene il politico Javier Milei?
Ma allora, innanzitutto qua in Argentina lo conosciamo da qualche anno addietro, ecco, più o meno nel 2018 ha incominciato ad avere una fama a livello nazionale, soprattutto grazie ai talk show dei media, di certi amici, no, del potere per i quali Milei ha lavorato. Milei è stato soprattutto un consulente di uno degli imprenditori più importanti dell'Argentina, Ernequian, che è praticamente il padrone di un'azienda che ha la concessione di quasi tutti gli aeroporti che ci sono in Argentina. L'azienda si chiama Argentina Aeropuerto 2000. Chiunque sia venuto in Argentina avrà visto sicuramente il logo dell'azienda, Ezeiza, che è l'aeroporto principale di Buenos Aires, e in tutti gli altri aeroporti che poi ti portano alle località turistiche, no, di tutto il paese. Ecco, Ernequian in qualche modo ha spinto questo suo assessore eccentrico, un tipo che sin dai tempi del liceo spiccava per la sua eccentricità, ovviamente i capelli, che sono, per chi l'ha visto, uno dei tratti distintivi anche dal punto di vista estetico di Javier Milei, e per la sua violenza nel momento di difendere con tanta foga le proprie idee. E Ernequian probabilmente ha visto in Milei un personaggio che poteva piacere ai media, che poteva in qualche modo inserirsi nel dibattito politico attuale, concentrato fondamentalmente su un bipolarismo di coalizione che dura da quasi 20 anni e che aveva lasciato ai margini certe esperienze o comunque certe posizioni così estreme come quella di Javier Milei, e ovviamente ha contattato Ernequian alcuni imprenditori amici, padroni di alcuni media a livello nazionale, che hanno incominciato ad invitarlo assiduamente agli studi televisivi, ed è lì dove è effettivamente diventato un personaggio famoso. Il salto alla politica è stato dato nel 2020 e sembrava anche abbastanza contraddittorio, perché uno dei punti forza nel discorso di Milei era sbraitare praticamente contro la casta, no? La casta politica, un concetto che magari in Europa o in molte parti del mondo è stato più legato, no, alle idee della sinistra antisistema, no? Ricordo Podemos, ricordo Occupy Wall Street, ricordo vari movimenti che parlavano di settori della casta che in qualche modo governano da decenni, lasciando il popolo ai margini, no, del benessere prodotto dalle grandi economie del nord del mondo. Ecco, questo concetto è stato ripreso invece dall'estrema destra, sì, da un personaggio di estrema destra che lo sbandierava in diretta TV tutte le sere fondamentalmente durante un paio d'anni. E questo passaggio, questo salto alla politica in realtà poi è stato positivo, no, per la carriera di Milei, perché effettivamente la richiesta da parte dell'opinione pubblica argentina di un outsider, di un qualcuno che in qualche modo fosse pulito, no? Che non avesse il passato che hanno la maggior parte dei funzionari e dei politici in Argentina, come succede in molte altre parti del mondo, ovviamente gli ha giovato, sì, dal punto di vista elettorale. A questo si aggiunge il coinvolgimento di personaggi che erano stati appartati dal mondo della politica perché in qualche modo legati ai peccati commessi dai governi di destra in Argentina, e alcuni settori legati al revisionismo di ciò che è successo durante la dittatura militare dell'Argentina tra il 1976 e il 1983, che ha provocato la sparizione e morte di 30.000 persone e che durante i 40 anni di democrazia sono stati in qualche modo messi in disparte, o comunque coloro che rivendicavano la dittatura era considerato un discorso assolutamente politicamente incorretto, non accettato in nessun modo, che volevano partecipare attivamente in politica, che volevano rivedere per esempio i processi nei confronti dei criminali, no, che hanno portato avanti la dittatura militare tra il 76 e l'83, hanno trovato nello spazio di Milei un luogo dove poter portare avanti, dove poter costruire potere, costruire politica a livello locale e a livello nazionale. E poi un enorme appoggio da parte dei giovani. C'è una generazione intera, quella nata diciamo alla fine degli anni 90 e primi anni 2000, che non conosce un'altra realtà che non sia un'inflazione superiore al 100% annuale, che i scandali di corruzione di ogni tipo, ristrettezze economiche, nel senso qua un giovane di 18-20 anni che vuole viaggiare, conoscere il mondo, non lo può fare oggi, perché o proviene da una famiglia veramente ricca, oppure la classe media ormai non ha più possibilità di fare viaggi all'estero, di conoscere, di andare a studiare fuori, perché la situazione economica è una situazione veramente veramente drammatica. Se poi si scende verso gli strati popolari, le ristrettezze ovviamente incominciano ad essere già a livello proprio di bisogni basici, no? Pertanto moltissimi giovani, molta gente legata al mondo delle criptomonete, al mondo delle economie alternative, al mondo dei social, degli influencer, che hanno fatto un po' massa critica intorno a questo personaggio che appare in televisione ma poi si trasforma in un catalizzatore, no, di settori molto molto diversi tra di loro, che io sinceramente credo non sanno con certezza che cosa hanno votato. Nessuno lo sa che cosa hanno votato e che cosa succederà a partire dal 10 dicembre, quando effettivamente Milei assuma come presidente dell'Argentina.
Sapendo di rischiare di trasformare Milei in una macchietta divertente, quando invece è una figura piuttosto preoccupante, però ti chiederei di indugiare un po' su quello che dicevi prima, eccentricità e violenza. Perché da questa prima descrizione un ascoltatore, un'ascoltatrice che non ha seguito niente dell'Argentina potrebbe immaginare che Milei sia semplicemente, fra virgolette, un populista di estrema destra. Come ce ne sono tanti un po' in tutto il mondo. Invece Milei è molto diverso da un populista di estrema destra tradizionale, nel senso che Milei è una figura effettivamente un po' pazzoide, completamente fuori dalle righe, per cui appunto a costo di trasformarlo in una macchietta, ci puoi raccontare un po' questi elementi di eccentricità e violenza e rabbia e misoginia e anche cultura pop che hanno creato il discorso attorno a Milei, e se ci puoi raccontare un po' com'è andata questa campagna elettorale in Argentina, che è stata completamente fuori di testa?
Allora, partiamo dall'inizio. La questione della differenza con il populista classico di destra. Effettivamente c'è una grande differenza. Se uno va a guardare, che ne so, esempi come Bolsonaro o Trump, per rimanere nel continente americano, ed è il fatto che, a differenza di questi esempi, Milei non ha il sostegno di buona parte dei centri di potere tradizionali. Bolsonaro basava il suo sostegno fondamentalmente sulle chiese evangeliche, sull'esercito, di cui era stato tra l'altro anche membro, e sui grandi impresari legati all'agrobusiness, no, del centro del Brasile. Trump, ovviamente, per arrivare al potere ha dovuto scalare all'interno del Partito Repubblicano e generare gli accordi necessari per poter arrivare alla presidenza proprio come candidato del Partito Repubblicano, cioè dentro a uno dei partiti dell'establishment. Milei non ha assolutamente nulla di tutto ciò. È veramente un tipo che uno direbbe si è fatto da solo. Non si è fatto da solo, ha avuto alcuni sostegni, ma sono sostegni da parte di settori, se si vuole, minimi, no, all'interno, in termini di peso, no, all'interno della politica e dell'economia argentina. Per cui è stato obbligato sin da subito a costruire un discorso che potesse essere accattivante, che potesse essere in qualche modo centro, no, dell'attenzione da parte di settori ampli della popolazione argentina. È lì che entrano le eccentricità. Cioè, le eccentricità di Milei non sono gratuite, sono parte della costruzione non solo del personaggio ma anche del suo messaggio. Quando lui appare durante la campagna elettorale con una motosega, no, e sembra invasato, no, che brandisce questa motosega come se stesse per incominciare a tagliare teste di tutti quelli che stanno intorno a lui, in realtà, in qualche modo, ciò che si sta mostrando, ciò che sta emergendo nel dibattito pubblico è proprio questa rabbia nei confronti delle spese dello Stato onnipresente. La motosega rappresenta giustamente i tagli che Javier Milei vuole fare al welfare, no, alla salute e alla sanità pubbliche, considerati praticamente una zavorra, sì, da parte di molti cittadini. Cioè, l'idea è: perché io devo sostenere un sistema di ospedali pubblici? In Argentina la sanità e l'educazione sono completamente gratuiti, non si paga nulla, né all'università né alle scuole materne, in nessun ospedale si paga mai nulla, non esistono buoni, è tutto assolutamente gratuito. Però il problema è che la gestione col tempo, i soldi necessari per sostenere un sistema talmente imponente, ovviamente hanno provocato un abbassamento del livello, no, dei servizi offerti, no, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista dei salari di chi ci lavora e così via. Allora il ragionamento è: perché io devo sostenere delle strutture fatiscenti che sono delle sacche di corruzione che servono ai politici per mettere i propri amici, i propri parenti in posti di potere, quando tranquillamente posso tagliare tutto, sì, e fare in modo che sia il mercato e non lo Stato a regolare tutte queste cose. È possibile quel ragionamento solo ed esclusivamente grazie al collasso di molti degli assiomi che stanno alla base della cultura politica argentina degli ultimi 40 anni, che è il periodo, diciamo, democratico più lungo che ha vissuto l'Argentina dalla sua indipendenza fino ad oggi. Quegli assiomi erano basati giustamente su uno Stato sociale forte, una presenza dello Stato per poter aiutare i più deboli, per poter sostenere i più deboli. Ecco, Milei e la sua virulenza si scaglia contro quel modello, no, che è stato alla base dell'accordo sociale di tutti gli argentini durante gli ultimi 40 anni. Ed ecco che appare la motosega, ecco che appare la misoginia, no? Perché tra l'altro c'è un altro fattore importante: l'Argentina è stato l'epicentro, a partire dal 2018 più o meno, di un movimento veramente gigantesco. Già il Ni Una Menos nel 2013 aveva iniziato un movimento che poi ha avuto un'espansione su scala globale, no? Ancora oggi in Italia esiste il movimento Non Una Di Meno, esiste in tutto il mondo. Se oggi in qualunque parte del mondo io prendo un fazzoletto verde, no, e lo mostro in una piazza, moltissimi militanti sanno a che cosa si riferisce. Il fazzoletto del movimento per la legalizzazione dell'aborto, che è nato qua in Argentina. Il movimento femminista è stato molto forte e ha avuto un protagonismo d'eccezione durante gli ultimi 5 anni. Ciò che è rimasto in sordina era il movimento dei fazzoletti blu, no? Il movimento cattolico più conservatore, che si opponeva al diritto all'aborto, che si opponeva all'espansione dell'educazione sessuale nelle scuole, che si è opposto a molte delle richieste che il movimento femminista ha ottenuto durante gli ultimi anni. Siccome il femminismo, no, secondo la logica della destra, che è uguale un po' in tutto il mondo, il femminismo era diventato il nuovo status quo, no, imposto in qualche modo dalla sinistra liberale progressista al resto della popolazione, ed essere contro l'aborto diventava un atto di ribellione contro quello status quo. Ecco che Milei è sorto come la voce cantante, la voce principale di questo movimento. Ma non bastava semplicemente dirlo in Parlamento. Bisognava apparire nei set televisivi a umiliare pubblicamente le femministe che vi partecipavano, che è quello che lui ha cercato di fare esplicitamente. Ci sono spezzoni dove lui dice apertamente: io ti voglio umiliare, sì, senza alcun tipo di problema. Allora, uno che rompe le regole, uno che va oltre anche dal punto di vista comunicativo i limiti in qualche modo anche del buonsenso o dell'educazione, è uno che chiaramente ha i connotati sufficienti per potersi opporre, no, al sistema politico, secondo il ragionamento dei suoi votanti, imperante in Argentina. Ha costruito questa immagine in questo modo, no? Un antifemminismo, un'idea assolutamente anti-welfare contro lo Stato. E poi credo che tra l'ultimo momento della campagna elettorale, soprattutto a partire dal protagonismo che ha assunto la sua candidata vice, Victoria Villarruel è un avvocato, figlia di un militare che ha partecipato attivamente durante la dittatura negli anni 70. C'è quest'altro condimento che ha aumentato in qualche modo la sua popolarità e il suo andare contro lo status quo, che è la rivendicazione in qualche modo della violenza dei militari contro gli oppositori politici durante l'ultima dittatura, no? Cioè, il discorso di Villarruel, il discorso di Milei è: ci è stata imposta l'idea del terrorismo di Stato, ci è stata imposta l'idea che quelli che hanno lottato contro il comunismo sono in realtà i genocidi, no? Sono in realtà i colpevoli di grandi crimini, ma in realtà loro sono degli eroi che hanno combattuto una guerra contro l'espansione del socialismo in Argentina, e che, vabbè, hanno commesso eccessi, no? Ci sono stati degli eccessi e pertanto, vabbè, bisognerà giudicare quei minimi eccessi, ma è finita lì, no? I 30.000 desaparecidos è un'invenzione della sinistra, le torture, le sevizie, i campi di sterminio sono tutti ingigantiti da questa versione liberal socialista che si è imposta nella società argentina. Ecco, e c'è molta gente che effettivamente, molta più di quella che pensavamo evidentemente, che aderisce a questo tipo di discorsi e che pertanto ha ottenuto chiaramente un appoggio anche su quel lato.
Un po' ce l'hai già raccontato in queste tue risposte, però ti chiederei se puoi darci un'idea della situazione economica e sociale che c'è in Argentina. Un po' perché secondo me Soprattutto chi conosce l'Argentina da turista molto spesso non ne ha davvero idea. Io non sono mai stato in Argentina, però ho parlato con gente che c'è stata, soprattutto se vai a Buenos Aires, mi dicono non c'è tanto l'idea di un paese in crisi. Buenos Aires è una città relativamente ricca, borghese, pulita, ordinata, almeno da quello che mi raccontano. E un po' perché anche capire la situazione economica e sociale dell'Argentina, evidentemente, come già hai iniziato a dire tu nelle tue risposte, ci aiuta a capire perché gli argentini hanno votato Milei. Perché evidentemente o la maggioranza degli aventi diritto al voto non ha capito niente, oppure c'è qualcosa sotto, diciamo. Per questo ci puoi dare qualche elemento.
No, chiaramente c'è molto sotto, nel senso che la vittoria di Milei si spiega anche in buona parte dalla catastrofe economica, io non avrei molti timori nel definirla così, che vive l'Argentina più o meno dal 2011 in avanti. Sì, più o meno dal 2011 in avanti, che è il momento in cui qua abbiamo incominciato a sentire gli effetti della crisi del 2008, che è arrivata molto più tardi qua da noi, che ha colpito già una struttura economica abbastanza debole e che da allora, diciamo, ha provocato una debacle, una crisi da cui pare impossibile uscire. Ci sono alcune cose che dobbiamo tenere in conto per comprendere la struttura economica argentina e capire la crisi. Un primo problema dell'Argentina è che, sembra un paradosso, il primo problema dell'Argentina è che è un paese ricco. Ed è un paese ricco con una classe media molto numerosa, molto più numerosa che nel resto dell'America Latina, che produce una enorme quantità di ricchezza. E che ovviamente ha una popolazione che ha bisogni relativi o che hanno a che fare con i bisogni di una classe media istruita che vuole viaggiare, che vuole ovviamente mangiare con un certo livello, che vuole avere molte delle cose che si hanno in quello che genericamente chiamiamo primo mondo o nord globale. Il fatto è che è un paese che produce in pesos, e che vuole una vita in dollari, sì? Ed è il grosso problema che ha l'Argentina da sempre. L'Argentina produce soia, produce materie prime in pesos, paga salari in pesos, le vende in dollari e quei dollari dovrebbero servire per poter avere un'industria che le permetta risolvere le necessità sempre più care, no? Di una popolazione che cresce in quantità e che cresce anche in bisogni. Ora, il grosso problema è che quei dollari non ci sono. Sì, i dollari scarseggiano sempre in Argentina, cioè il fabbisogno di dollari è sempre molto più alto delle riserve disponibili nella banca centrale argentina. Questa è una situazione permanente nella storia argentina già a partire dagli anni 70, che è stata acuita poi dopo con il governo di Carlos Menem, che giustamente per risolvere il problema ha detto facciamo che un peso valga un dollaro, no? Abbiamo la convertibilità forzata, sosteniamo questa situazione vendendo tutte le aziende dello Stato per far cassa e per sostenere, diciamo, questa convertibilità fittizia che poi ovviamente è entrata in crisi nel 2001 e tutto ciò che sappiamo. Quello che vediamo oggi è una situazione molto simile. Allora, il grosso problema è che l'argentino medio pensa molto spesso in dollari, sì? Pensa in valuta straniera e cerca, ad esempio, siccome non ha alcun tipo di fiducia nel peso nella moneta nazionale, cerca di risparmiare in dollari. E il dollaro è in Argentina il bene più prezioso, più ricercato in assoluto e pertanto è, ed essendo anche un bene strategico per l'economia argentina, il mercato di valuta è regolato dallo Stato. Sì, lo Stato regola la valuta, questo ha aperto un mercato nero gigantesco, sì, e la situazione diventa insostenibile quando il dollaro, quello nero, quello del mercato, diciamo, non regolare, è la valuta di riferimento per buona parte dell'economia. Allora, se il dollaro sale, sì, automaticamente uno va al supermercato e si trova che il litro di latte, anche quello, sì, si è apprezzato esattamente quanto si è apprezzato il dollaro. Subito dopo le elezioni di agosto, le primarie di cui tu parlavi all'inizio, il ministro dell'economia, tra l'altro l'ex candidato del governo, Sergio Massa, ha annunciato un aumento del 22% del prezzo del dollaro ufficiale, del prezzo del dollaro nel mercato legale. E automaticamente tutto il mercato argentino è aumentato un 30%. Questa situazione ha provocato ovviamente un aumento dell'inflazione. Sì, abbiamo un'inflazione su base annua del 143%, cioè quello che a inizio anno valeva 100 pesos, no? Oggi vale il 143% in più, sì? Cioè abbiamo quasi 250 pesos di ciò che valeva 100 all'inizio dell'anno. È una situazione insostenibile quando trasporti questo agli affitti, quando trasporti questo ai beni di necessità e così via, diventa una situazione veramente insostenibile. Ed è una situazione che provoca molta rabbia, sì? Che è la rabbia su cui punta Milei permanentemente. A questo si aggiunge che chiaramente i salari non aumentano del 143% su base annua. Pertanto il potere d'acquisto della maggior parte della popolazione argentina si vede praticamente distrutto, no? Da questo mostro che si mangia tutto, che è l'inflazione. Questo ovviamente è una situazione che genera un'instabilità permanente. Il lavoratore che ha uno o due lavori in bianco a tempo indeterminato ottiene un salario che sta al di sotto della soglia di povertà. Se uno va a guardare gli indici della povertà argentina, la povertà aumenta, la disoccupazione scende. Questo vuol dire che evidentemente anche gli occupati, o buona parte degli occupati, stanno al di sotto della soglia di povertà con i salari che ricevono. È veramente indignante in qualche modo la situazione che si sta vivendo, ed è un qualcosa che non si è mai vissuto, diciamo, nella storia moderna dell'Argentina. E anche questo è il fattore centrale che spiega il fatto che così tanta gente va a votare una formula, un movimento politico che rivendica il terrorismo di Stato, che ha espressioni misogine, omofobiche, perché in realtà quelle cose sono veramente secondarie per il votante medio. Ciò che importa è risolvere l'economia di tutti i giorni, no? Che è veramente in una situazione drammatica.
Vorrei chiederti un po' se hai degli aneddoti, se hai degli elementi che ci possano aiutare a dare il polso di cosa pensano, di cosa vogliono gli elettori di Milei. Hai qualche piccolo aneddoto, qualche piccolo racconto?
Guarda, io oltre a fare il giornalista sono professore al liceo. Ho alunni di 16, 17, 18 anni. Qui in Argentina il voto è obbligatorio a partire dai 18 anni e, se non mi sbaglio, fino agli 80. Però a partire dagli 80 e tra i 16 e i 18 il voto non è obbligatorio, ma si può votare. Cioè i ragazzi di 16 anni votano se vogliono. Qualche settimana fa abbiamo avuto una riunione di consiglio di classe e lì ho scoperto che parecchi dei miei alunni facevano effettivamente campagna a favore di Milei. E che non solo facevano campagna, ma che erano anche autorità nei seggi, no? In difesa dei voti di Milei. E la cosa mi ha stupito davvero molto, anche perché uno lo guarda con gli occhi del professore. Molti di loro sono eccellenti alunni. Non è gente sprovveduta, non è gente che non capisce, no? Quello che sta succedendo. Quando uno li valuta, effettivamente, complessivamente, sono veramente persone che sanno effettivamente, no? Quello che sta succedendo e cosa sta succedendo. Il fatto è che chiaramente, come succede nella maggior parte dei casi, sono mossi più dalla rabbia nei confronti di ciò che esiste che dal sostegno di ciò che può venire. E che io, in un adolescente di 16-17 anni, comprendo perfettamente. Anzi, potrei anche arrivare a valorarlo come positivo, no? Il fatto di essere cosciente del fatto che la società non sta funzionando bene e che c'è bisogno di un cambiamento. Quello che in realtà mi preoccupa è il fatto che anche persone pensanti, persone studiose, persone coerenti, responsabili, possano in qualche modo avvallare non solo con il voto ma con le proprie azioni programmi chiaramente pericolosi. Il che sì, è l'unico aneddoto che mi ha portato a fare riflessioni proprio del mio mondo più vicino, ecco, di gente con cui lavoro tutti i giorni e che effettivamente mi ha dato anche un po' il polso già da giornalista di come stanno le cose effettivamente fuori dal mondo, no, dell'intellettualità, del giornalismo, no, e dei discorsi sui massimi sistemi. La realtà nelle aule, ad esempio, nelle scuole, è quella.
Una cosa che mi ha fatto abbastanza impressione, che un po' rafforza la cosa che dicevi tu adesso, è che molti osservatori e anche alcuni attori politici argentini, soprattutto nell'area di centro e di destra, hanno visto in Milei il minore dei mali, A me è abbastanza sorpreso, per esempio, dopo il primo turno, che l'Economist, che è uno dei principali settimanali britannici, molto autorevole, abbia fatto un editoriale in cui diceva: la situazione in Argentina è tragica, le elezioni hanno dato il peggior risultato possibile perché Sergio Massa, che come dicevi tu è stato l'altro candidato, quello espresso dal governo, e Javier Milei sono i peggiori candidati possibile, ma se proprio proprio bisogna scegliere, meglio Milei. La cosa a me ha un po' stupito. Mi ha stupito anche che Mauricio Macri, l'ex presidente argentino di qualche anno fa, che di fatto è un moderato di centrodestra, un politico di centrodestra, possiamo dire, abbia sostenuto Milei, cioè non si è creata in Argentina quella cosa che si crea in molti altri paesi del mondo, penso per esempio alla Francia, quando c'è un ballottaggio fra un candidato moderato e un candidato estremista si crea il fronte repubblicano e tutti vanno a votare per il moderato. Qui non è successo.
No, non è successo perché in realtà il peronismo, che è giustamente il movimento politico che ha rappresentato Sergio Massa alle ultime elezioni, fa molta paura all'establishment. Fa molta paura e dà anche carica con un peso gigante di casi di corruzione, di inefficienza amministrativa, di molte situazioni che si sono viste in Argentina durante gli ultimi 20 anni, dal 2003 a oggi, fino a oggi, negli ultimi 20 anni, il peronismo ha governato durante 16 anni, sì, con l'unico parentesi è stato quello di Mauricio Macri tra il 2015 e il 2019. E c'è un pregiudizio, c'è un'avversione nei confronti del peronismo che è molto molto forte a livello domestico e a livello internazionale. Il peronismo è visto come il populismo di sinistra, diciamo, del XXI secolo qui in Argentina, anche se è chiaramente un movimento molto molto più complesso, molto molto più ampio, molto più vecchio, sì, ha ormai più di 70 anni e di questi 70 buona parte li ha passati proprio nel potere, ed è lo spauracchio, ecco, per il liberismo in generale, anche per il liberismo più moderato. Allora, di fronte a una scelta tra i peronisti che già conosciamo, un personaggio come Milei che non lo conosciamo ma forse potremmo anche cercare di gestire, chiaramente buona parte dell'establishment a livello locale, a livello internazionale, ha preferito Milei. Ora, in questo c'è anche un altissimo grado di opportunismo da parte di alcuni settori della dirigenza politica locale, tra cui spicca giustamente Macri. Abbiamo tolto l'accento calabrese al cognome dell'ex presidente, per cui lo chiamiamo Macri e non Macri. Macri quello che sta facendo in realtà è trasformarsi nel vero regista dietro le quinte del governo di Javier Milei. La Libertà d'Avanza è un movimento politico relativamente giovane, è un movimento politico che non ha quadri fuori da Milei e un paio di altri dirigenti. Sono veramente pochi quelli che possono assumere un incarico esecutivo di peso e fondamentalmente non ha sufficienti militanti giustamente per ricoprire tutti gli incarichi di un governo. Ha bisogno sì o sì di un sostegno da parte di una forza con maggior presenza istituzionale, con maggior presenza anche dal punto di vista degli agganci e degli appoggi politici ed economici in Argentina e fuori dall'Argentina. È lì che appare Mauricio Macri come il leader che può in qualche modo, il socio, il partner, diciamo, che può in qualche modo sostenere, no, un governo di Javier Milei. Questo ha provocato una rottura dentro alla coalizione di centrodestra storica all'interno della politica argentina, perché chiaramente i coloro che hanno governato con Mauricio Macri tra il 2015 e il 2019 non sono contenti del fatto che Mauricio Macri abbia fatto questa alleanza con Milei. Pertanto anche sotto il punto di vista politico è veramente incerto il futuro. Quanti dei deputati eletti della coalizione di centrodestra andranno con Milei e quanti invece andranno all'opposizione? Quanti dirigenti seguiranno Macri e quanti invece rimarranno fedeli alla linea della maggioranza della coalizione di centrodestra? È veramente difficile capire. E poi c'è un'altra questione. Tu nominavi l'Economist, però allo stesso tempo ci sono alcuni settori, diciamo, dell'establishment a livello internazionale che magari uno non si aspetterebbe che avessero preso una posizione a favore di Sergio Massa, e che invece lo hanno fatto, come ad esempio il Fondo Monetario Internazionale, che ha pubblicato un paper subito dopo le primarie di agosto, in cui praticamente distrugge il programma economico di Milei. Dice apertamente: è impossibile fare quello che Milei sta promettendo, sì? E sarebbe una catastrofe per l'economia argentina. E rimane un Milei presidente che ha dei precedenti veramente, veramente difficili con l'establishment a livello internazionale, sì? Dopo le critiche ricevute, sì, a livello mondiale per soprattutto il suo programma economico e poi le posizioni che ha preso intorno anche ad altre questioni, caso Cina, Mercosur, Brasile, insomma, che poi se vuoi approfondiamo, però si trova in una posizione complessa, ecco, complessa, con la forza però di avere Mauricio Macri dalla sua parte, che in qualche modo si erge a garante, sia dentro che fuori, della realizzazione di un programma un po' più moderato, no? Un po' più razionale, no? Ma sempre a destra, molto più a destra della moderazione che magari da fuori si pensa di Mauricio Macri, di un possibile governo Milei.
Senza contare il fatto che Milei ha detto che Papa Francesco è un servitore del demonio.
Si è poi scusato, ma ha poi cercato di uscire da quella situazione, ma... E veramente la relazione col Papa sarà un altro problema.
Vorrei chiederti, visto che appunto abbiamo cercato di dare tutto il contesto economico, sociale e politico, che idee ha Milei? Cioè, quali sono le sue ricette, fra virgolette, per affrontare questa situazione? Si è parlato molto della questione della compravendita di organi, che in realtà è la parte più macchiettistica del programma di Milei. Però si è parlato molto anche di far esplodere, letteralmente con la dinamite, ha detto lui, la banca centrale, la dollarizzazione dell'economia, se puoi aiutarci rapidamente a raccapezzarci.
La base filosofica delle idee di Milei è un fortissimo individualismo, una idea di libertà assoluta, ripresa giustamente da questi economisti austriaci della fine dell'Ottocento, e che laddove esista un mercato che possa risolvere qualunque tipo di necessità degli individui, lo Stato non deve in nessun modo intervenire. Citavi la questione della vendita di organi, addirittura ha parlato della vendita di bambini, no? Lui dice: se noi abbiamo un sistema di donazione di organi che ha i suoi problemi, che non riesce effettivamente a garantire a tutti coloro che sono all'interno della lista un organo per poter sopravvivere, perché non liberalizzare il mercato e che sia il mercato a regolare questo tipo di attività? Se ci sono così tanti problemi con il sistema di adozione di bambini, che è lento, ci sono tante famiglie che vogliono adottare ma non possono, allora perché non apriamo il mercato? Perché non è il mercato a regolare quel tipo di necessità? Questa è la logica che applica Milei un po' a tutti gli aspetti della vita sociale, della vita individuale dei cittadini. Portato poi alla macroeconomia è giustamente quella serie di ricette, no? Che hanno come fulcro la riduzione dello Stato ai suoi minimi termini. Cioè, lo Stato solamente si deve incaricare di garantire la sicurezza, sì, degli individui, e il resto, e poi regolare laddove sia necessario, sì, per evitare conflitti. Il resto lo deve fare il mercato e la libera iniziativa individuale. Su quello si basa tutto ciò che Milei sostiene. Ora, chiaramente, in uno Stato come l'Argentina, in un paese con la cultura politica che ha l'Argentina, questo tipo di ricette solamente sono possibili con una repressione gigantesca. La società argentina è una società che si mobilita molto, è una società che sa protestare, sa organizzarsi, è inevitabile che questo tipo di proposte provochino una reazione molto molto dura, sì, da parte dei movimenti sociali, partiti politici, ma anche individui in generale, che chiaramente vedranno la loro situazione peggiorare in molti casi, no? E se uno dice, come ha detto Milei, bisogna eliminare le indennizzazioni per i lavoratori che vengono licenziati, bisogna eliminare tutto il sistema di ammortizzatori sociali, no? E tutto il sistema di sussidi. Ovviamente questo provocherà una risposta che è logica, no? Da parte delle persone che vengono colpite da questo tipo di iniziative. Ed è lì dove io credo ci sarà veramente da stare molto attenti, sì? Perché il movimento sociale argentino è agguerrito e evidentemente anche Milei lo è. e lo ha detto esplicitamente domenica sera in chiusura del suo discorso, lo ha detto qua, sarà tolleranza zero, sì? Contro chi protesta per le cose che io farò, sarà tolleranza zero. E lì è ciò che a molti preoccupa, no? Una situazione di questo tipo, specie in una società, come dicevamo, economicamente ma anche culturalmente e socialmente in crisi, no?
Tu all'inizio di questa conversazione hai detto che gli argentini non sanno che cosa hanno votato. Perché effettivamente Milei è un po' una scatola nera, no? Tutto quello che sappiamo lo sappiamo dalle sue dichiarazioni. Lui non ha una carriera politica prima della presidenza, per cui non ha dei precedenti. Fa queste dichiarazioni molto spesso fuori di testa, ma che, come dicevi tu appunto, non si capisce quanto ci creda davvero, quanto siano un programma e quanto siano invece campagna elettorale. Peraltro, in campagna elettorale ne abbiamo visto due Milei, perché la campagna elettorale per il primo turno è stata una campagna molto più aggressiva, molto più estremista. Milei era scatenato, urlava, impazziva, faceva delle proposte davvero fuori di testa. Mentre invece, quando poi è arrivato secondo al primo turno, ha capito che doveva un po' moderarsi e quindi ha moderato un po' la sua campagna tra il primo e il secondo turno, quindi la campagna che è arrivata poi alle elezioni di domenica. Ha fatto perfino una serie di video, una serie di discorsi in cui ha detto che no, io non voglio liberalizzare tutta la sanità pubblica, voglio solo renderla più efficiente, e così via. Quindi ovviamente gli argentini non sanno che cosa hanno votato, e in questo momento, così presto, non lo sa davvero nessuno che cosa hanno votato gli argentini. Però ti chiederei comunque di darci, se non una previsione, quantomeno qualche indicazione, qualche indizio, qualche strumento per capire quello che succederà nelle prossime settimane.
La presidenza Milei, secondo me, si aprirà all'insegna di una domanda. Quanto sono solide le istituzioni argentine? Quanto potrà il sistema di pesi e contrappesi di qualunque sistema repubblicano sostenere l'avanzata da parte di Milei, se effettivamente Milei e i suoi hanno intenzione di avanzare nel modo in cui pensano di farlo o dicono di volerlo fare? Se vogliono eliminare la banca centrale, cosa che già il presidente del Tribunale Costituzionale ha detto è anticostituzionale, non si può fare, lo faranno comunque? Governerà a colpi di decreto o cercherà di stabilire una serie di accordi per raggiungere le maggioranze necessarie per far passare le leggi che vuole fare? Queste sono le domande ancora prima di pensare al programma politico. Sappiamo che ha un programma politico chiaramente molto estremo in diversi aspetti, che è un movimento aggressivo, sì, che è un movimento estremista in molti altri aspetti. Ora, il sistema istituzionale domerà Milei o sarà Milei a modificare il sistema istituzionale? Il sistema istituzionale argentino è veramente debole, sì? È veramente molto debole, perlomeno per la grandezza, perlomeno per la forza che ha l'economia argentina e il ruolo che ha a livello regionale, per esempio l'Argentina. Dovrebbe essere forse uno stato molto più solido, vedendo il posto che occupa a livello internazionale in America Latina e nel mondo. Milei sarà capace di adattarsi a questo modello o no? Questo in primo luogo. E poi dopo che cosa porterà avanti? Ma sicuramente ci sarà una campagna di privatizzazioni, lo ha già detto praticamente ore dopo la vittoria di domenica, e tra le prime cose che vuole privatizzare sono i mezzi di comunicazione statali, se la televisione pubblica, l'agenzia di notizie Telam, vuole privatizzare YPF, che è l'azienda dedicata all'estrazione di petrolio e gas più grande dell'Argentina, ed è quella statale che tra l'altro gestisce giacimenti come quello di Vaca Muerta, che è uno dei giacimenti di petrolio non convenzionale più grandi del mondo. La stessa cosa vale per le risorse energetiche, il litio e altre risorse di cui l'Argentina è veramente ricca e che fanno gola, sì, a livello internazionale. Molto probabilmente passeranno ad essere gestiti da mani private. E poi bisogna vedere fino a che punto arrivano gli accordi con l'establishment tradizionale, con Mauricio Macri, no? Con gli alleati del centrodestra, con i governatori, perché poi quella è un'altra questione molto molto importante. L'Argentina è uno stato federale, sono 24 province, ogni provincia ha il suo governatore, il proprio potere esecutivo, il proprio potere legislativo, il proprio potere giudiziario, la propria costituzione. L'educazione e la sanità, ad esempio, sono prerogative federali, cioè delle province, non sono prerogative nazionali. Lui può dire che le vuole privatizzare, ma se le 24 province non votano giustamente la privatizzazione del loro sistema, perché è il loro sistema educativo, è impossibile farlo, non lo potrà fare. e in alcune province, come ad esempio la provincia di Buenos Aires, che è la più popolosa e dove vive il 40% della popolazione dell'Argentina, è governata da un alfiere di Cristina Fernández de Kirchner, del peronismo di sinistra. Axel Kicillof, che è il governatore della provincia di Buenos Aires, è ad oggi indicato come il principale esponente dell'opposizione progressista nei confronti di Javier Milei. Per cui il panorama è complesso, cioè anche se le idee di Milei non fossero così bizzarre, per usare un aggettivo, comunque avrebbe grandissimi problemi all'ora di portarle avanti usando ovviamente le vie legali, le vie previste, no, dalla Costituzione e dalla legge in questo contesto politico.
Vorrei farti un'ultima domanda sulla politica estera, che è una cosa di cui Milei parla abbastanza poco, nel senso che il cuore del suo argomento riguarda appunto la casta, riguarda la rigenerazione dell'Argentina, riguarda l'economia e così via. Però tra le poche cose che Milei ha detto in politica estera e che sono almeno arrivate sulle cronache internazionali è che lui non vuole lavorare con i comunisti, ha detto. Lui vuole interrompere la collaborazione, diciamo così, con il Brasile, che è governato da Lula, che in realtà non è comunista, ma è comunque un politico di sinistra, e soprattutto vuole interrompere la collaborazione con la Cina, che invece è proprio governata dai comunisti. Ora, anche in questo caso bisognerà vedere che cosa succede. Però, come dire, l'Argentina negli ultimi anni aveva imbarcato una traiettoria, come dire, di equidistanza, di tentativo di equidistanza fra l'Occidente e, per così dire, la Cina. E aveva anche attivato alcuni progetti grossi con lo Stato cinese, con aziende cinesi. Leggevo di recente una pubblicazione in cui si parlava di Milei e con una certa aspettativa anche si parlava del fatto che in Patagonia c'è una stazione spaziale costruita e operata dall'esercito cinese e gli americani dicevano, beh, magari adesso la smantellano. E quindi volevo chiederti un po' come funzionerà questo rapporto, questa decisione di non collaborare con, aperte virgolette, i comunisti, chiuse virgolette.
Guarda, il dossier di politica estera è sicuramente quello in cui lo stesso Javier Milei è più impreparato, ha dimostrato maggiore impreparazione, ma proprio a livello di non conoscere come funzionano le regole basiche del sistema internazionale. Faccio un esempio. Questa questione del rompere le relazioni con i paesi comunisti, lui in realtà quello che dice, quello che sostiene è che lo Stato non deve in nessun modo aprire dialogo con paesi che non difendano la libertà, che non siano paesi liberi. Ma se i privati vogliono continuare a mantenere rapporti economici con quegli stati, lo Stato non glielo impedisce. Ora, il problema è che ovviamente i trattati di libero commercio, no, la decisione intorno ai dazi, non le prendono i privati. Non è che un'azienda decide quanto pagherà di dazi per le proprie esportazioni di soia verso la Cina. Sono accordi che si prendono tra governi e se il governo non ha intenzione di aprire il dialogo con paesi comunisti, ovviamente è un qualcosa che sarà impossibile da portare avanti. Allora, il suo discorso, almeno il discorso più mediatico, no, è un discorso veramente che non sta in piedi in nessun caso. La stessa cosa vale per il rapporto con il Brasile, no? Lula comunista, ci vuole un po' di fegato a dirlo, no? È vero, ha una traiettoria molto molto importante all'interno della sinistra latinoamericana, una posizione molto chiara nell'ambito diplomatico, nell'ambito geopolitico, però da lì a dire che è comunista, insomma, ci vuole un po'. E per di più è il principale partner commerciale dell'Argentina, cioè non è uno stato secondario nell'ambito economico a livello locale. C'è un altro dossier in politica estera che è piuttosto sensibile in Argentina, che è il caso Malvinas. Le isole Malvinas sono le isole che si trovano nell'Atlantico Sud, che sono rivendicate dall'Argentina praticamente dalla sua indipendenza nel 1810, perché si considerava che formavano parte del viceregno della Spagna, no? e di cui las Provincias Unidas del Sur e poi l'Argentina sono eredi, e che nel 1833 sono state invase da una flotta inglese che da allora rivendica la sovranità sulle Malvinas. Fino al 1982 Questo problema è stato portato avanti con dialoghi nell'ambito delle Nazioni Unite intorno alla sovranità delle isole. Nel 1982 la dittatura militare argentina, durante gli ultimi mesi, ormai allo sbando e a punto di cadere, decide come ultimo atto prima della caduta, per cercare di rinnovare il sostegno nazionale nei confronti del regime dei militari, di riprendersi con la forza delle Malvinas, e questo ha portato a una guerra con il Regno Unito, che è costata la vita a quasi 700 argentini e che ancora oggi è una ferita aperta nell'identità popolare argentina. Milei ha detto pubblicamente durante uno dei dibattiti prima del ballottaggio che il suo principale idolo è Margaret Thatcher. Margaret Thatcher è quella che ha dichiarato la guerra all'Argentina per riprendersi le Malvinas. Cioè è un qualcosa che anche un alunno delle superiori sa che non devi dire se sei candidato alla presidenza dell'Argentina. Cioè non conoscono nemmeno le questioni sulle quali avranno responsabilità di Stato. Questo è il grosso problema e la grossa paura nell'ambito della politica estera. Per non parlare poi, tu dicevi la questione dell'equidistanza rispetto a Cina e il mondo occidentale. Solamente 2 mesi fa, durante il summit di Johannesburgo, i BRICS hanno aperto all'ingresso dell'Argentina, no, come membro pieno del gruppo. Cosa che chiaramente Milei ha detto non ha nessuna intenzione di accettare. In teoria l'Argentina dovrebbe diventare membro a partire dal 1 gennaio del 2024. Milei prenderà l'incarico di presidente il 10 dicembre del 2023, per cui pare abbastanza logico che l'Argentina non formerà parte dei BRICS a partire dal 2024. Pertanto la politica estera dell'Argentina e la posizione geopolitica dell'Argentina a lungo termine è un altro grande punto di domanda, ma soprattutto il grande problema è su chi si appoggerà Milei per prendere le decisioni che gli toccherà prendere. Chi sarà a in qualche modo fare da assessore, da consulente, insomma, nell'ambito di politica estera, perché non si conosce nemmeno quello. È normale che tutti i candidati abbiano effettivamente un think tank, un gruppo di esperti che sostiene le posizioni del candidato prima delle elezioni. Nel caso di Milei non si conosce, non è del tutto chiaro, pertanto è veramente, veramente un mistero, ed è pericoloso, sì, che sia così alle porte, no, del 10 dicembre.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@elpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se volete, potete consigliare questo podcast, diffonderlo sui social e, insomma, farlo girare. E adesso, Federico Larsen, ti chiedo 3 consigli, libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, il primo in realtà è un libro che non è stato pubblicato in italiano, che è possibile trovarlo ovviamente attraverso internet in spagnolo, che è la prima e unica biografia che è stata fatta su Javier Milei. Immagino che a partire da adesso incominceranno ad apparire anche altri libri in italiano intorno a questo. Si chiama El Loco, cioè Il Pazzo. Sì, La vita desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, che è di Juan Luis González. Un altro libro, gli altri 2 consigli in realtà sono legati più alla storia dell'Argentina, alla storia recente, soprattutto legato alla dittatura militare e alle sue conseguenze sulla società, perché credo che sarà qualcosa veramente che avrà molto molta ripercussione, non solo a livello domestico ma anche a livello internazionale. Il primo è un libro che è stato tradotto all'italiano, che si trova in italiano, che in spagnolo si chiama Dos veces junio, e che è stato tradotto come Sempre giugno, di uno scrittore argentino molto molto bravo, uno scrittore contemporaneo, si chiama Martín Coan, e che racconta la storia, 2 storie che si intrallacciano durante la dittatura militare e che hanno a che fare con i mondiali di calcio, il mondiale del 1978, che è stato giocato proprio qui in Argentina, e il mondiale del 1982, che è stato giocato praticamente a cavallo della guerra delle Malvinas, di cui abbiamo parlato prima. E poi per ultimo un film che sicuramente molti ascoltatori, molti ascoltatrici hanno visto, perché è un film molto molto recente, che è Argentina 1985, che è un film che ha a che fare con il processo che è stato fatto ai gerarchi militari responsabili, no, dei crimini commessi durante l'ultima dittatura. Ecco, tutto quello che appare in quel film oggi è messo in discussione. sì? L'attuale vicepresidente eletta dell'Argentina vuole rimettere in discussione tutto ciò che è stato provato durante quel processo e che si è trasformato in una delle icone della democrazia argentina. Oggi giustamente Victoria Villarruel è uno dei personaggi che più mette in discussione tutto quello che appare in quel film.
Federico Larsen, grazie.
Grazie a te e a disposizione per raccontare un po' l'Argentina ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici.